Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Non preoccuparti delle fluttuazioni di oggi, tanto, nel lungo termine, le azioni salgono sempre. Quante volte hai sentito dire questa frase? O quante volte l'hai letta nei libri di finanza personale? È diventata praticamente un mantra che ci ripetiamo ogni volta che vediamo i mercati scendere per continuare a dormire. Sono tranquilli. L'idea di base è sicuramente rassicurante. Basta comprare, dimenticarsene e aspettare perché il lungo tempo aggiusta tutto. E se però ti dicessi che non è sempre così? O meglio, se ti dicessi che la verità è un po' più complessa e che il concetto di lungo termine può rivelarsi molto più crudele di quanto possiamo immaginare? Perché vedi, dire che il mercato sale sempre è una semplificazione che, se presa troppo alla lettera senza capire i rischi nascosti, può costare davvero caro al nostro patrimonio. Oggi quindi voglio fare un po' l'avvocato del diavolo e smontare alcune certezze per aiutarti però a costruire un portafoglio che sia solido per davvero e non solo sulla carta. Ciao a tutti, io sono Lorenzo e bentornati come al solito sul canale di Just ETF. Partiamo dal primo punto, quello forse più ovvio ma che miete ancora tantissime vittime, ovvero le singole azioni. Se la tua strategia si basa sullo scegliere poche aziende, magari quelle che oggi sembrano invincibili, beh, lasciamelo dire chiaramente, in questo caso a lungo termine potrebbe non esistere affatto. Chiedilo ad esempio che aveva puntato tutti i suoi soldi su colossi come Nokia o Kodak. Non stiamo parlando di piccole startup rischiose, ma di giganti che stavano dominando il mondo. Nokia, infatti, aveva in mano il mercato globale della telefonia. Kodak era sinonimo di fotografia. Allora sembravano a tutti gli effetti aziende too big to fail, ovvero troppo grandi per fallire. Eppure poi cosa è successo? La tecnologia è cambiata, il mercato si è spostato e queste società non sono semplicemente scese di prezzo per poi risalire, sono letteralmente crollate senza mai più recuperare i massimi precedenti. Ecco quindi che in casi come questi la regola dell'aspetta 20 anni che poi tanto il mercato sale non serve a nulla. Se un'azienda fallisce o perde il 90% del suo valore in modo strutturale, questo perché il suo modello di business non esiste più, il tempo possiamo dire che non è più il nostro miglior amico. E questo non vale solo per casi isolati, quindi come Nokia o Kodak. Recentemente mi ero infatti imbattuto in questo grafico di JP Morgan che credo possa spiegare alla lettera questo concetto. Ci mostra infatti le prime 10 aziende per capitalizzazione di mercato, quindi possiamo dire quelle più grandi per ogni decennio. Oltre a notare come oggi il peso complessivo di queste aziende sia molto più alto, sto parlando proprio di valori percentuali, notiamo come i nomi siano per ogni periodo diversi. Questo ovviamente non vuol dire per forza che ad esempio IBM, che era in prima posizione nell'85, oggi sia scomparsa. Anzi, piuttosto quello che ci dice questo grafico è che per quanto ci possa sembrare impossibile immaginare un mondo dove ad esempio Apple, Nvidia o Microsoft non siano più in cima a questa lista, la storia ci garantisce che tra 20 o 30 anni questa classifica sarà molto probabilmente stravolta. I giganti di oggi magari non spariranno, questo è ovvio, ma molto probabilmente dovranno cedere il primato di questa classifica a qualcun altro che oggi forse è ancora piccolo o addirittura non esiste nemmeno. Quindi il primo mito da sfatare, se vogliamo chiamarlo così, è questo, ovvero il tempo guarisce le ferite del mercato, ma non resuscita però i morti. A questo punto so già cosa state pensando. Vabbè Lorenzo, ma noi siamo investitori intelligenti, sappiamo che investire in singole azioni è rischioso. Per questo noi compriamo gli ETF e investiamo su interi indici. Ed è vero, avete ragione, questa è sicuramente la soluzione più intelligente. Diversificare, ovvero comprare un intero indice tramite un ETF, elimina quasi del tutto il rischio specifico. Se un'azienda infatti fallisce all'interno dell'S&P 500, questa viene semplicemente esclusa e ne entra un'altra. E la vita va avanti. Il nostro capitale, in altre parole, non va praticamente mai a zero. Tutto risolto quindi, no? Possiamo stare tranquilli al 100%? Beh, in realtà non proprio. E qui secondo me infatti arriviamo a quello che è il cuore del problema, ovvero che anche gli indici hanno i loro scheletri nell'armadio. Di conseguenza, anche investendo in un intero paniere di azioni, il lungo termine può metterci comunque a dura prova. prendiamo l'esempio da manuale classico, il Giappone, e torniamo indietro con la mente al 1989. Quel momento il Giappone non era solo un'economia forte, era a tutti gli effetti l'economia del futuro. Le aziende giapponesi compravano infatti immobili a New York, la tecnologia di Tokyo sembrava irraggiungibile e investire nel Nikkei, ovvero l'indice giapponese, sembrava la scommessa più sicura del mondo. Sembrerà assurdo da sentire questa cosa oggi, ma da solo il Giappone, parlando di capitalizzazione di mercato, pesava più degli Stati Uniti, come possiamo vedere da quest'altro grafico. Ebbene, quindi, chi ha investito i propri risparmi nel Nikkei nel 1989, esattamente al picco di quella bolla speculativa, sapete quanto ha dovuto aspettare per rivedere il proprio capitale tornare in pari? Beh, non un anno, non 5 anni e neanche 10 anni. Ha dovuto aspettare 34 anni. Il Nikkei ha infatti superato i massimi dell'89 solo nel 2024. E a pensarci bene, 34 anni è letteralmente una vita intera. Chi aveva 30 anni nell'89 oggi ne ha oltre 65. Sarebbe passato dall'essere un giovane lavoratore all'essere un quasi pensionato. Tutto ciò con un portafoglio che per 3 decenni è rimasto in profondo rosso. La domanda da farsi è se abbiamo veramente 3 decenni di tempo per aspettare che il mercato ci dia ragione. Questo ci insegna che investire su un singolo paese, anche se sembra fortissimo in quel momento, può trasformarsi in una trappola che dura un'intera generazione. Arrivati a questo punto, qualcuno di voi dirà giustamente: ok, ma il Giappone è un caso unico, una bolla immobiliare che è stata folle. In America o nel mondo queste cose non succedono. E invece vi devo dire che, ahimè, succedono. Guardiamo cosa è successo proprio al mercato più famoso del mondo, ovvero l'S&P 500 o in generale anche i mercati globali, nel periodo che va dal 2000 al 2013. Siamo in primis partiti con lo scoppio della bolla delle dot-com nel 2000, che ha letteralmente dimezzato i portafogli. C'è poi stata una lenta ripresa fino al 2008, quando è arrivata la crisi dei mutui subprime, che ha tirato giù tutto un'altra volta. Il risultato è che, se guardiamo il grafico, per circa 13 anni il mercato azionario è rimasto praticamente piatto. Si parla infatti del famoso decennio perduto. Immaginiamo quindi di aver investito nel 2000 e di aver avuto bisogno di quei soldi nel 2010 o nel 2012, magari per comprare casa o per mandare i figli all'università. Dopo oltre un decennio di attesa, di pazienza, del cosiddetto lungo termine, ci saremmo però ritrovati ancora in perdita, o nel migliore dei casi con lo stesso capitale nominale, ma eroso però dall'inflazione. Come vediamo, quindi, non serve andare in Giappone, anche se là ovviamente la crisi è stata molto più lunga. Anche i mercati occidentali possono attraversare inverni che sono lunghissimi. Quindi, in conclusione, qual è la morale di questa storia? Dobbiamo forse smettere di investire perché le azioni sono troppo pericolose? Assolutamente no. Le azioni restano, storicamente, l'asset class che rende di più. Però forse quello che dobbiamo fare è correggere il mantra, ovvero: le azioni salgono sì sempre nel lunghissimo periodo, ma la strada non è mai una linea retta e soprattutto il nostro tempo non è infinito. La chiave infatti non deve essere solo comprare e sperare, ma adottare 3 accorgimenti dal mio punto di vista fondamentali. Il primo è quello di diversificare a livello globale. Non innamoriamoci infatti di un solo paese, nemmeno se sono gli Stati Uniti o l'Europa. Come abbiamo visto, con il Giappone le gerarchie mondiali cambiano. Scegliere un ETF All World ci protegge quindi dal rischio che una singola superpotenza entri in una crisi trentennale. Il secondo punto è pianificare l'orizzonte temporale e i prelievi. Se sapete che quei soldi che state investendo vi serviranno tra 5 anni, non dovrebbero essere investiti al 100% in azioni. Il rischio infatti di incappare in un decennio perduto esiste come. Quindi l'obiettivo è capire qual è l'asset allocation migliore per quell'orizzonte temporale. Giusto per farvi un esempio, guardiamo questo grafico sempre di JP Morgan, che ci indica come cambia la nostra probabilità di successo man mano che restiamo investiti. Se ci concentriamo infatti sul breve termine, quindi un giorno o una settimana, investire è praticamente come lanciare una monetina. Abbiamo circa il 53% di probabilità di essere in positivo il giorno successivo. Questo sia investendo 100% in azioni, sia con un portafoglio che è più bilanciato, ovvero un 60-40. Ma se spostiamo invece lo sguardo verso destra, vediamo che già a 5 anni la differenza tra avere solo azioni e quindi le barre grigie con l'87% dei casi positivi e avere invece un portafoglio bilanciato 60-40 è enorme. Il portafoglio bilanciato ha infatti generato rendimenti positivi nel 99% dei casi storici analizzati. Arrivando a 10 anni, il portafoglio bilanciato tocca addirittura il 100% di frequenza positiva. mentre il tutto azionario, pur solidissimo al 93%, ci lascia ancora quel piccolo margine di incertezza. Questi ovviamente sono dati in dollari, ma in euro non cambierebbero troppo. Avevamo infatti fatto uno studio tempo fa e il risultato per Ramsay World era molto simile. Questo grafico ci dice che se avessimo infatti mantenuto il nostro investimento per almeno 14 anni, negli ultimi 50 anni non ci sarebbe stato un singolo momento in cui avresti ottenuto risultati negativi. Quindi la morale non è smettere di investire, assolutamente, ma di farlo con la giusta diversificazione, sia tra asset class sia tra paesi in base a quello che è il nostro orizzonte temporale. Il terzo e ultimo punto invece è quello di gestire le aspettative. Dobbiamo essere consapevoli che il rischio non sparisce mai del tutto, anche perché in futuro potrebbero accadere degli scenari differenti. Dobbiamo quindi essere consapevoli che il nostro portafoglio potrebbe restare fermo per 5 o addirittura 10 anni. E questa consapevolezza ci aiuta a non farci prendere dal panico e a non vendere soprattutto nel momento peggiore. Bene, adesso voglio girare la domanda a voi perché sono davvero curioso. Come reagireste emotivamente e finanziariamente se il vostro portafoglio restasse fermo, immobile per i prossimi 10 anni? Scrivimi la tua nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, lasciate un like se il video vi ha dato qualche spunto di riflessione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!